Amici di Radio 8-Bit, bentornati, bentrovati qui su Radio Fab e oggi festeggiamo. Non è propriamente un compleanno, ci siamo vicini, perché è stato rilasciato recentissimamente il settimo capitolo della saga probabilmente più bella di tutti i tempi, o se preferite una delle saghe più belle di tutti i tempi, a seconda dei vostri gusti, perché parliamo di Civilization, perché da poco è stata appunto rilasciata la settima versione, il settimo gioco, il settimo meraviglioso capitolo di questa saga creata da Sid Meier. Che cosa possiamo dire di Civilization? Beh, io potrei dire tantissime cose. Civ l'ho iniziato a giocare con il terzo capitolo, meraviglioso, e l'ho letteralmente massacrato in tutte le sue possibilità, in tutte le sue evoluzioni ed espansioni. Poi ovviamente siamo arrivati fino al 6, che mi ha lasciato un po' me. E c'è il 7 che bisogna capire che cosa sarà, ancora non ne ho scoperto tutti i segreti, anche perché ancora non l'ho comprato, devo essere onesto, lo faremo prima o poi, anche perché qui mi vergogno leggermente, perché recentemente sfruttando i saldi di Steam ho completato tutto il ciclo del 5, gioco a cui sono affezionato in maniera feroce, secondo me ancora non avendo giocato il 7, intendiamoci. Credo che sia il Civ più bello di sempre. Il 6, ok, ma ci sono delle cose che non mi sono piaciute nelle meccaniche, nelle dinamiche di gestione dei lavoratori. Insomma, ci sono delle cosine che personalmente da decine di migliaia di ore giocate con Civ 5, il 6 ho fatto un pochino fatica ad adattarmi. È un bellissimo gioco, sia chiaro, però diciamo sono rimasto fedelissimo del 5, e infatti Brave New World è la sua ultima incarnazione, con tutte le popolazioni, tutti i leader possibili e immaginabili. Ce ne sono veramente tanti nell'ultima possibilità, diciamo così, di Civ, l'ultimo giro di valzer, definiamolo in questa maniera, di Civ numero 5, e c'è veramente di tutto. c'è veramente di tutto, ci sono meraviglie che possiamo costruire, poi dopo ne riparliamo anche di questo, riparliamo anche di alcune cose, poi dopo nel frattempo nel secondo blocco, poi nel terzo daremo giustamente spazio al genio che ha creato il mondo di Civilization, ovvero Sid Meier, e anche un sacco di altri giochi, tra le altre cose. Ma quello che noi vogliamo dire di Civ è che, quello che voglio dire di Civ anche come giocatore, diciamo così, assiduo di Civilization, che difficilmente si trovano giochi di questo stampo. Un gioco che per la prima volta è stato pubblicato nel 91, la sua prima versione, il primo Civilization, uscito nel 1991. Meraviglioso, se noi consideriamo anche com'era nella prima versione, era il suo MS-DOS, si capiva veramente poco se consideriamo ovviamente le versioni moderne, però il fascino era enorme. Noi avevamo il compito, e abbiamo ancora il compito, versione dopo versione, il core business, diciamo così, di Civ è rimasto sempre quello, ovvero creare un mondo partendo da una sola città, dalla capitale, da quella che sarà la nostra base, il nostro fulcro, il nostro grande sogno di diventare la civiltà più potente, più forte, più amorevole, più accondiscendente. Poi dovete sceglierlo voi come interagire con le altre popolazioni. Potete creare una società belligerante, potete creare una società dove il pacifismo e dove l'uguaglianza sono dei cardini fondamentali, e mai come oggi è importante avere dei cardini ben precisi e che non siano a colpi di dazi o colpi di pseudo coste azzurre sulla striscia di Gaza, ma queste sono, diciamo, storture del nostro periodo, che neanche in Civilization ci si è arrivati a pensare delle cose così folli. Ci sono delle cose folli in Civilization, certo, perché io ne avevo già parlato, avevo fatto un po' di tempo fa, qualche stagione fa, una puntata su Civ numero 5, quando ancora eravamo all'aggiornamento Gods and Kings, senza l'ultima parte, ovvero Brave New World. Avevamo un qualcosa di meraviglioso, la possibilità di fare tutto con tutti i personaggi. Potevamo far diventare belligerante Gandhi, e una vecchia immagine che avevamo utilizzato per lanciare la nostra puntata era quella di un B-52, un bombardiere dell'impero indiano comandato da Gandhi, belligerante, lanciava una bomba atomica contro qualcuno, cioè era follia allo stato puro. Ma Civ è bello anche per questo, perché può essere folle, così come può essere folle anche la scelta delle varie politiche, perché altra cosa che nel tempo è stata poi implementata nelle varie Civilization è la capacità di dare uno stile, diciamo, di pensiero alla nostra civiltà, come abbiamo detto, cercare l'uguaglianza, cercare la belligeranza, cercare di essere mecenati nei confronti di altre città-stato che possiamo tenere sotto la nostra ala protettiva. Insomma, c'è veramente di tutto, e Civilization è veramente tutto. Ora continuiamo ad ascoltare la musica. Attenzione, noi stiamo ascoltando la musica di tutti i Civilization, quindi se sentirete, tra virgolette, cambi di qualità dalle musiche orchestrali con cui abbiamo aperto di Civilization 5 Brave New World, se adesso sentiamo la musica in stile, diciamo così, 8-bit, in stile 16-bit, senza scheda sonora del 1990, le Roland, le cose fuori di testa, costosissime ai tempi, sapete perché? Perché noi adesso raccordiamo tutto quanto dal 1991 fino a 5-6 anni fa, più o meno, quando è uscito Civ numero 6 e quando, diciamo, è finita anche l'attesa con Civ numero 7. Ne parleremo tra un po', probabilmente tra un annetto giù di lì, perché ancora dobbiamo metterci mano e poi abbiamo ancora un sacco di giochi ancora in arretrato. Continuiamo qui tra poco, sempre con Radio 8-bit e sempre, logicamente, con Radio Fab. A tra poco. Thank you.
Thank you.
Eccoci qua con Radio 8-bit, sempre su Radio Fab e sempre in compagnia di Civilization. Non è una puntata sul numero 7, assolutamente no, non ancora, almeno, perché oggi, come abbiamo detto prima, voglio celebrare una delle più belle saghe videoludiche di sempre. Il vantaggio di Civilization è che nel corso degli anni è riuscita a costruirsi letteralmente una credibilità infinita. Secondo le stime della Take-Two, che è diventata proprietaria del marchio di Civ dal 2004, le vendite sono state enormi per un gioco strategico a turni del tutto tranne che adrenalinico. Non è adrenalinico come magari ci si può aspettare se consideriamo, che ne so, uno sparatutto, un Doom, che più o meno negli anni 90 andava tantissimo, Wolfenstein 3D, ma nel corso degli anni Civ è riuscito a costruirsi una credibilità meravigliosa tra gli appassionati degli strategico a turni, quindi un gioco dove noi dobbiamo valutare con attenzione come portare avanti la nostra civiltà, valutare cosa produrre in una città, quali sono le necessità dei nostri cittadini, ma altra cosa di non poco conto è anche considerare quello che vogliono gli avversari, perché attenzione, in Civ ci sono molte civiltà e anche molti livelli di difficoltà. Ovviamente se iniziamo a livello praticamente 1, che è una sorta di troll con in mano un mouse, dove praticamente nessuno ti attacca e nessuno vuole farti del male, tu giochi con una tranquillità estrema, inizi a costruire e inizi a farti un esercito potentissimo, già ipotizziamo nel 1400, e già hai i fucilieri della prima guerra mondiale e vai ad affrontare una popolazione che ancora ha l'arco e le frecce, beh, vinci facile, non c'è sfida, non è divertente. Civ non è solamente questo, certo, è comodo vincere per far, diciamo, farsi vedere grossi nell'elenco dei premi, dei trofei che si possono vincere su Steam, su Epic, o dove cavolo lo state giocando Civ, ma come abbiamo detto, le difficoltà aumentano anche la sfida e ti fanno anche pensare come utilizzare le tue risorse. E soprattutto, attenzione, andando avanti nelle versioni di Civ ci sono anche i cittadini che vogliono determinate cose. Per esempio, una città vuole le pellicce di volpe e io devo trovarle le pellicce di volpe. Se nel mio territorio, posizionato in maniera casuale, non ho pellicce di volpe, come faccio? È molto semplice, devo cercare di instaurare un rapporto con una società che magari ha già le pellicce di volpe e quindi fare un commercio, scambiare, pagare, oppure abbiamo molte possibilità, e quindi ottenere in cambio delle pellicce. E questo cosa mi comporta? Mi aumenta la felicità della popolazione. Popolazione più felice, più bonus, più soldi e più cose varie ed eventuali. Ma tra le cose varie ed eventuali nei vari Civ, considerando gli ultimi dal 4 in poi, 4, 5, 3, insomma, ci sono delle cose molto interessanti, ovvero le meraviglie. Noi possiamo costruire determinate meraviglie per le nostre città. Ovviamente dobbiamo anche considerare, adesso faccio l'esempio del 5, che è quello che mi viene più familiare, quello anche più, diciamo così, facile da ricordare alla memoria, anche perché ci ho giocato praticamente 20 minuti prima dell'inizio della trasmissione. Noi per esempio dobbiamo cercare di costruire determinate meraviglie in determinate città. Questo perché? Perché magari noi possiamo costruire il grande faro o il colosso di Rodi solamente in zone dove c'è l'accesso al mare o comunque a un lago, in maniera tale da poter mettere il grande faro o il colosso di Rodi in maniera tale da poter soddisfare determinate caratteristiche. Possiamo costruire Machu Picchu su un terreno pianeggiante? No, avremo bisogno di una città che è letteralmente attaccata ad una montagna, ad una catena montuosa, così come anche il castello che non mi ricordo come cavolo, qualcosa, un castello tedesco, quello delle fiabe, ispirazione per il logo Disney, bla bla bla. Abbiamo bisogno di determinate caratteristiche, ma una volta costruito la nostra meraviglia, questa meraviglia ti dà dei modificatori per portare, diciamo così, alla costruzione, alla produzione di un grande ingegnere, di un grande generale, di un grande mercante, di un grande artista. Tutta una serie di modificatori che poi possiamo, diciamo così, con andare avanti di turni, ottenere un personaggio da, tra virgolette, sacrificare per costruire una grande accademia scientifica, una dogana, possiamo utilizzare per esempio il grande ingegnere per accelerare la produzione di una struttura, meglio se una meraviglia, intendiamoci. E poi, altra cosa molto interessante, ci sono le meraviglie naturali che noi possiamo coltivare, diciamo così, intanto scoprire, poi dopo possiamo utilizzare e ottenere ulteriori vantaggi per la nostra civiltà. Insomma, Civ è un gioco, ve lo sto spiegando in maniera molto, molto grossolana, se non ricordo male, adesso lo vediamo insieme, perché ci dovrebbero essere ancora gli sconti, diciamo così, della 2K. La 2K è, come abbiamo detto prima, la Take Two, praticamente 2K, vabbè, semplifico, che è praticamente colei che possiede i diritti di Civ, è Civ praticamente ormai, insieme a un sacco di altri giochi. Per lanciare anche Civilization ci sono tutta una serie di giochi che sono stati messi praticamente a sconto quasi assoluto. Ci sono i vecchi Civ, per esempio il 3 viene tirato con il 90% di sconto, il 4 più o meno simile, insomma ci sono tutta una serie di giochi che vale la pena di valutare, ok, perché sono comunque giochi che hanno fondato letteralmente un certo modo di pensiero. E non dimentichiamoci che quello che noi consideriamo estremamente importante per Civ è anche la fedeltà dei giocatori che costantemente comprano le nuove versioni. Intendiamoci, non esce una versione all'anno, c'è da aspettare tempo, per fortuna, perché faccio un esempio proprio recentissimo, doveva uscire Football Manager 2025 ma è stato annullato, prima era stato rinviato, poi ulteriormente rinviato e poi annullato totalmente. Fortunatamente Civ si prende i suoi tempi e probabilmente quello che succederà da qui a qualche anno per Football Manager non credo che uscirà anno dopo anno. Dopo questa brutta batosta non credo che ci sarà un'annualità, spero di sbagliarmi, ma poi vabbè, detto da me che ancora gioco con il 2007, ma questa è un'altra storia. Tornando a Civ e tornando a Steam o tutti gli altri negozi, diciamo così, dove noi possiamo comprare i videogiochi, negozi online dove possiamo comprare i videogiochi, le avventure che possiamo utilizzare, diciamo così, andando a comprare i giochi attraverso il mercato, diciamo così, il mercatino di Steam è una parola un po' grossa, però adesso li sto cercando insieme a voi, se ovviamente riusciamo a trovarli, perché comunque noi, se consideriamo, anzi, cerchiamolo direttamente, Civilization, ecco. Per esempio troviamo tutta una serie di franchise, ormai come li chiamano quelli seri, che hanno degli sconti piuttosto interessanti. E quindi vale la pena di investire qualche soldino. Intendiamoci, tra un po' varrà solamente la pena di comprare Civ numero 7, però ancora qualcosa vale la pena di comprare di vecchio, di vetusto, prima, diciamo così, di passare al nuovo mondo, letteralmente, di Civilization 7. Cosa sarà Civilization 7? Non ne ho la più pallida idea. Sicuramente graficamente il motore grafico è migliorato in maniera esponenziale rispetto al 6, che già era buono, già era molto molto buono, ma il 7 sembra avere qualcosa in più, diciamo così, rispetto al ormai tra virgolette già vetusto numero 6. Se noi consideriamo che il 6 è uscito nel 2016, 9 anni nel mondo videoludico è veramente tanto. Se consideriamo anche, diciamo così, le ultime espansioni che sono diciamo anche tutti i DLC vari, però se andiamo a vedere le espansioni, quelle serie 18 e 19, Rise and Fall e Gathering Storm per il 6, se poi dopo noi consideriamo il 5 che è arrivato poi alla diciamo così, espansione finale del 2013, uscito nel 2010, l'attesa è stata più o meno di 5-6 anni grosso modo, e così come anche è stata per Civilization 4 che è uscito nel 2005, diciamo di 5 anni in 5 anni. L'attesa però in questo caso per il 7 è stata un pochino più intensa, un po' più anche per i videogiocatori, hanno aspettato molto e sembra che abbiano recepito bene il nuovo gioco. Io non ci ho ancora giocato, ho moltissima attesa, devo essere onesto, però prima vorrei finire Brave New World. Sono proprio vintage nell'anima. Continuiamo tra poco con Radio 8-bit e parliamo finalmente di Sid Meier e poi tutti a giocare a Civ.
Thank you.
Chi l'avrebbe mai detto che da un gioco imbustato e prodotto personalmente per l'Atari 8-bit e venduto in 5 copie ed essere un clone di Space Invaders, chi l'avrebbe mai detto che per Sid Meier la carriera si sarebbe trasformata in qualcosa di glorioso? Sid, il nostro caro Sid, Sidney K. Meier, è nato più o meno 70 anni fa, 71 quasi, va per i 71 anni del 54, pensate. Ha iniziato ad appassionarsi al mondo dei videogiochi, ha fatto molte cose, è entrato nell'università del 1971 per studiare matematica, poi dopo ha iniziato ad ottenere una borsa di studio con il docente di fisica che era interessato all'apprendimento per il computer, inizia ad appassionarsi tra i progetti universitari anche l'intelligenza artificiale per il gioco del Tris, insomma inizia a muoversi molto bene. Dopo la laurea lavora in un'azienda di sistema di gestione delle casse dei supermercati, quindi anche lì chi l'avrebbe mai detto che da un uomo che tra virgolette programmava e gestiva le casse dei supermercati avremmo trovato probabilmente uno dei produttori, ideatori, genialoidi del mondo videoludico più grandi di sempre. Nessuno l'avrebbe mai detto. E negli anni 80 inizia, come abbiamo detto, a sviluppare giochi amatoriali con un Atari 800. Li mostrava ai suoi amici, ai colleghi che li apprezzavano, tanto che il direttore gli disse del luogo di lavoro di smettere di portare queste distrazioni sul luogo di lavoro. E quando vennero mandati lui insieme ad un collega ad una conferenza sul commercio di elettronica, si intrattennero in una sala giochi, vennero letteralmente colpiti da Red Baron e iniziava a capire che poteva sviluppare un simulatore di volo migliore e che, considerando anche che il compagno, il collega Bill Steely era anche un pilota ex militare, riteneva Sid di poter sviluppare un simulatore di volo. E quindi, considerando anche che il collega era anche un imprenditore esperto, collaboriamo. Iniziarono così a proporre e produrre giochi e fondarono la Microprose. Signore, vi dice qualcosa la Microprose? Bene, vi dice molto bene, perché è una software house statunitense fondata nell'82 proprio da Sid e da Bill. Quindi iniziamo con una delle cose più enormi di sempre, la Microprose. Io adoro, ho adorato la Microprose anche perché per colpa sua ho iniziato a giocare a UFO, Enemy Unknown, oppure UFO Defense, o chiamatelo come cavolo vi pare, il primo UFO, quello sul computer, quello con i pixel grossi come la mia testa, ma quello probabilmente più bello di sempre. E da lì cosa succede? Succede che inizia a costruire giochi, inizia a produrre giochi, crea, pensa, il primo videogioco ufficiale sviluppato è stato Formula One Racing dell'82, poi Hellcat's, Chopper Rescue, arrivano poi i simulatori, l'F-15 Strike Eagle, che è stato prodotto anche in versione arcade, il primo gioco Microprose, una pietra miliare, il primo simulatore di sottomarini di Sid, che era Silent Service, uno strategico per la guerra, la seconda guerra mondiale e lo sbarco in Normandia, che era Silent Service, che era Crusade in Europe, errore, 85-85 ci sbagliamo. Poi dopo inizia a svilupparsi qualcosa, uno strategico, inizia a arrivare a pensare agli strategici, ma uno molto particolare, che era Pirates, bellissimo, un gioco meraviglioso, un successo enorme. Poi cosa succede? Succede che inizia a pensare ad altri giochi, arriva sempre strategici, simulazione, come Sid Meier's Railroad Tycoon. Signori, gestionale ferroviario, meraviglioso, un gioco fantastico del 1990, ma lì arriva probabilmente la svolta più grande di sempre. Ideato da Sid, arriva Civilization, uno dei più grandi successi della storia del mondo videoludico, un gioco che dal 1991 è ancora uno dei più grandi successi di sempre. È inutile negare che io per Sid Meier ho una particolare predilezione, perché poi nel corso della sua carriera non ha solamente ideato, ma anche diretto, ma anche, tra virgolette, prodotto, ragionato, nel tra virgolette era per il ragionato, giochi. E vederlo anche, diciamo così, mettersi alla sua, nel suo curriculum, i reboot, i remake di XCOM, io sinceramente lo adoro sempre di più, perché inizia letteralmente così a costruirti un mondo intorno e tu fai fatica a stargli dietro, perché è riuscito anche ad andare verso lo spazio oltre con Beyond Earth, che il sequel, diciamo così, spirituale di Alpha Centauri, un gioco, un vecchio gioco del 99 che secondo me è sviluppato insieme a Brian Reynolds, un gioco molto bello ma anche molto sfortunato, e sinceramente ne vale la pena di ricordarli, ne vale la pena di ricordarli, perché sono giochi che hanno fondato letteralmente il mondo per milioni di videogiocatori, hanno letteralmente costruito, hanno permesso di costruire mondi letteralmente impensabili. Banalmente anche Beyond Earth, nonostante, diciamo così, forse anche il poco successo, non ha avuto poi ulteriori sviluppi rispetto ai vari Civ, però Beyond Earth è bellissimo, così come bellissimo anche Starship, che è uno strategico molto simile a Civ, e diciamo così, Starships è il seguito ufficiale, ufficioso, non l'ho mai giocato tantissimo, quindi mai capito. Beyond Earth sì, molto bello, ve lo consiglio, non so quanto si trova adesso, però prendetelo, vale la pena. L'ho preso al day one ancora con, tra virgolette, con il non il big box, però quasi, e sono giochi che comunque ti permettono di espandere la tua visione del mondo, dell'universo, di riuscire a capire anche cosa puoi riuscire a fare come tra virgolette, come giocatore. Tu puoi fare qualsiasi cosa, bene o male, se ci riesci, però quando arrivi di fronte a Civ, quando arrivi di fronte alla grandezza di Civilization, rimani anche un po', tra virgolette, abbacinato, perché non sai adesso cosa faccio, come me la gestisco. Ovviamente con la difficoltà che cresce tu sei obbligato a fare qualcosa, diciamo così, di estremamente anche sgarbato, perché se ti trovi di fronte a una popolazione che ha uno sbocco sul mare e tu non ce l'hai, mi serve lo sbocco sul mare, io ti invado e ti blasto. Ti mette di fronte anche dei conflitti morali, Civ, così come anche molti giochi di Sid Meier, però Civ secondo me ti dà anche la possibilità di sperimentare anche delle cose piuttosto scorrette. Ed è bello, devo essere onesto, la storia di Gandhi che lancia la bomba atomica, per essere chiari. Ci sono molte cose in Civ da esplorare, tutti i Civ sono da esplorare, perché andando avanti con tutte le sue varie evoluzioni dal 1900 ad 1991, ad oggi mancavano 91 anni del 1900, ad oggi sono passati un'infinità di giochi, un'infinità di case di produzione, di programmatori, di produttori. Tanti sono rimasti, forse i migliori, forse non tutti meritevoli, però Sid Meier è rimasta una produzione costante. Sid Meier e, diciamo così, tutto il mondo che lo circonda dal punto di vista di programmazione, gestione e quant'altro. Sid Meier è rimasto una costante, e sinceramente nel mondo videoludico di oggi avere dei punti fermi, dei paletti, ma in questo caso più che paletti, delle sequoie che sono ben piantate per terra, dà una discreta soddisfazione. Adesso vediamo come sarà questo Civ 7. Dateci un po' di tempo, cercheremo di capirlo. Noi intanto continuiamo a finire Civ numero 5, poi passeremo al 6 e poi tra un annetto arriveremo al 7. Con calma. Però sempre su Radio 8-bit, sempre su Radio Fab. E visto che ci siete, provate anche voi un po' di civilizzazione. Alla prossima puntata. Nel frattempo voi continuate ad ascoltare tutte le nostre trasmissioni, tutti i nostri podcast, insomma tutte le solite cose che fate quando ascoltate Radio Fab.